Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Nexus Arcanum. Io sono Emmet.
E io sono Dee. E oggi non vi confondiamo le idee.
Siamo alla terza puntata dei podcast dedicati al mese del Pride, con la quarta per quest'anno concluderemo, anche se potrebbe essere che più avanti infileremo di nuovo qualcosina qui e lì.
Sì.
Più che altro perché diverse persone che fanno parte della comunità LGBTQT+, ci hanno contattato dicendo che l'iniziativa è piaciuta molto, ma che, per ovvie ragioni, non abbiamo considerato tutti gli aspetti che loro avrebbero voluto venissero considerati, anche perché sono tantissimi.
Ed è anche difficile riuscire a parlare proprio di tutto.
Esatto, quindi ci hanno chiesto un pochino di avere voce o ci hanno dato dei suggerimenti, quindi probabilmente durante l'anno, in dose minore rispetto a quanto abbiamo fatto questo mese per questa iniziativa, continueremo a parlare di queste cose.
Assolutamente sì.
La fortuna è che Nexus ha una community che è piuttosto inclusiva.
Meno male, perché cioè, a fronte di noi due, se avessimo una community non inclusiva, staremmo sbagliando qualcosa nella nostra comunicazione.
Assolutamente, sarebbe paradossale e molto da ridere, ma invece ce la facciamo.
Bene.
E ci fa anche molto piacere del modo in cui questi podcast sono stati recepiti. Sì. Abbiamo visto che li hanno ascoltati non soltanto persone direttamente interessate alle tematiche, ma anche diverse persone che ci hanno poi scritto, che pur non essendo direttamente interessate a tematiche quali l'omosessualità, il transgenderismo, eccetera, eccetera, ci hanno però scritto dicendoci: ah, è stato molto interessante, queste cose non le sapevo, oppure ha un ottimo spunto anche per chi magari non è direttamente coinvolto.
Esatto. Il nostro scopo non era solo quello di far sentire coinvolta la community, ovviamente, ma anche di informare chi non è direttamente coinvolto, quindi il fatto che siamo riusciti in questo obiettivo per noi era proprio importante.
Passiamo all'argomento di oggi, direi.
Voglio dire, abbiamo parlato di transgenderismo, abbiamo parlato di omosessualità, direi che è il momento di parlare di androginia, no?
Assolutamente, il fatto che io oggi, ragazzi, non sono studiata.
Emmet non è studiata, oggi sono io quella preparata che ha fatto i compiti.
Verrò interrogata in questa cosa e farò molta fatica.
Qua. Signorina Emmet, a casa oggi.
Non sarò la Miss Granger della puntata, peccato. Va bene.
Ma in realtà è un argomento per cui sei preparatissima.
Ma in realtà io sono sempre Miss Granger. Anche quando non lo sono, soprattutto quando non lo sono. Androginia.
Androginia. Io direi di partire prima a fare un piccolo distinguo sul termine androgino, che è importante. Quando si parla di androginia, si parla dell'aspetto esteriore dell'individuo, cioè come l'individuo appare. Non stiamo parlando di intersessualità o di ermafroditismo o di bisessuati,
sì,
che è difficile questa parola, bisessuati, che sono quelle persone che nascono con connotati di entrambi i generi.
Sì, in passato fra l'altro si tendeva a rimuovere i connotati di uno dei due generi, sì, per lasciare soltanto quelli dell'altro
generalmente
genere.
Quello maschile.
Sì, generalmente quello maschile, lasciando appunto i caratteri femminili perché è comunque più semplice come tipo di operazione chirurgica. Modernamente, secondo me, per fortuna, la scienza sta iniziando a non fare più questo tipo di operazioni quando il bambino...
Questo tipo di mutilazione sarebbe
quando il bambino
corretto.
È neonato, ma eventualmente viene permesso alla persona, crescendo, di decidere da sé se vuole rimuovere uno dei due caratteri, vuole tenerli entrambi. Fra l'altro, a livello medico, come condizione spesso è accompagnata da perfetta funzionalità di entrambi i caratteri, funzionalità di uno solo dei due o non funzionalità di entrambi. Esatto. Quindi c'è una casistica clinica molto varia.
Tra l'altro
e comunque non provoca nessun tipo di...
No, anzi, l'amputazione di uno dei due genitali da bambino invece se sono studi più moderni hanno visto che provoca proprio dei deficit dal punto di vista ormonali. Infatti ho sentito un documentario anni fa di questo ragazzino che è stato ricondizionato sessualmente come ragazzina e ha avuto un calo di testosterone talmente grande da proprio perdere la forza nel muscolare, quindi sì. È proprio un'operazione che si sta evitando di fare per evitare che la persona abbia poi seri problemi nello sviluppo.
Diciamo che anticamente, parlo in epoca precristiana,
sì.
Il fatto che nascessero persone con caratteri, con entrambi diciamo i caratteri maschili e femminili, quindi con entrambi i genitali e entrambi i caratteri sessuali, non era considerato un problema, anzi il bambino spesso era riconosciuto come qualcosa di superiore all'umano, come qualcosa di natura divina, poi lo vedremo più nello specifico.
Oppure veniva ucciso. Oppure, perché è considerato, esatto, simbolo dell'ira degli dèi, quindi veniva sacrificato per placare questa ira.
O ancora gli venivano attribuiti dei poteri magici tali, sì, per cui lo si uccideva per prenderne alcune parti a scopo appunto magico rituale. Con il cristianesimo, più che altro, secondo me, la cosa è diventata tabù, in quanto si è riconosciuto in questo essere bisessuato una forma di aberrazione rispetto all'idea dei due generi, uomo e donna, che Dio ha creato nella razza umana, dimenticandosi.
Ah, ecco, perché a me pare, non so, io non lo so, però perché io non sono cristiana, quindi magari mi sbaglio, ma Adamo non era mica un pochino ermafrodita?
Poi vedremo anche questa
cosa. Non è che anche Lilith era ermafrodita? No, lo butto lì così,
Poi vedremo questa cosa anche nel podcast.
Nello specifico, sì.
E quindi con il cristianesimo si è proprio andati a fare un mattatoio di tutte queste aberrazioni, che poi non sono altro che piccole mutazioni genetiche che in realtà a livello funzionale nell'essere umano non provocano alterazioni tali da impedire la funzionalità dell'organismo
o una vita piena, sana e felice,
esatto,
cioè.
Quindi vabbè, e poi chiaramente la scienza per lunghi anni, per lunghi secoli è stata influenzata da queste, sì, idee cristiane.
Pensiamo solamente a una cosa come 50-60 anni fa, che avevamo ancora le case delle Maddalene aperte e tutti i vari manicomi in cui venivano rinchiuse persone che avevano dei difetti fisici, delle problematiche psicologiche anche lievi, ma venivano proprio allontanate e nascosti dalla società, perché non era un disonore avere un figlio per dire autistico piuttosto che con delle difficoltà di apprendimento, con un leggero ritardo mentale. Queste persone andavano nascoste, isolate, chiuse nei manicomi e fatto finta che non esistessero.
Sì, assolutamente. Però abbiamo parlato di essere bisessuati.
Esatto.
Quindi di intersessualità del corpo, diciamo.
Sì. Mentre quando parliamo di androginia dal punto di vista filosofico e mitico, parliamo proprio di un essere che all'interno di un unico individuo racchiude sia i connotati femminili e i ruoli femminili, sia i connotati maschili e i ruoli maschili, ma nella loro interezza. Quindi, a differenza di quanto succede nell'intersessualità, che difficilmente entrambi i connotati sessuali sono sviluppati a pieno, qui invece parliamo proprio di un'intera
compenetrazione,
esatto,
direi,
grazie,
di un genere nell'altro. In realtà è perché quando parliamo di androgino siamo su un livello filosofico più che su un livello fisico. È vero che per esempio in Grecia ci sono delle statue di Ermafrodito. Ermafrodito, che è una divinità, figlia di Afrodite ed Eros appunto, che è rappresentato a seconda di come si sente in quel momento, con entrambi i caratteri sessuali, quindi in genere con il seno e il pene. Però queste statue non rappresentano degli individui, rappresentano una divinità che rappresenta nel contesto della Grecia un'idea.
Esatto. Il fatto che venisse rappresentato con i seni e con il pene era proprio per una facilità di espressione nella statua, perché rappresentarla con il petto piatto e la vagina invece non avrebbe dato la stessa impressione visiva nell'immediato.
Assolutamente. La nota molto interessante di Ermafrodito è che è considerato il più desiderabile di tutte le, di tutti gli dei,
esatto,
quello che fa innamorare praticamente tutti. E questa idea di perfezione fisica, di perfezione anche morale, di perfezione di ruolo, arriva proprio con la congiunzione di entrambi i caratteri.
Esatto. In altri casi invece abbiamo proprio la divinità prima, quella che genera il mondo, che genera tutto, vista come androgina, quindi come sia maschile che femminile, a volte espressa con due metà, come per quanto riguarda
Maulissa, sì.
Esatto, che è espressa con due metà della stessa divinità, una maschile e una femminile congiunte tra loro, a volte entrambi i generi sono racchiusi nella stessa divinità.
Sì, sono molto belle e molto varie in realtà queste raffigurazioni degli androgeni,
sì,
primigeni, perché danno proprio l'idea di come il mondo poi sia, come il creato, sia qualcosa che prosegue per divisione, per separazione. Quindi come tutto inizialmente è unito, allo stesso modo il genere maschile e il genere femminile sono uniti nella divinità primigenia, che poi a volte si separa o comunque genera,
esatto,
una serie di divinità maschili e femminili che interagendo fra loro danno poi origine all'interezza del,
esatto,
resto del creato.
O a volte genera altri androgeni che poi a volte si divinano, a volte creano loro la divisione. Però l'inizio, anche per quanto riguarda il cristianesimo, è da un androgeno, perché una cosa che molti cristiani ignorano perché lo chiamano Dio Padre è che la divinità ebraica, cristiana, abramitica, il Dio abramitico, in realtà è una divinità androgena.
Sì. Per l'ebraismo questa cosa forse è più evidente che per il cristianesimo, perché il cristianesimo non riprende tutto quello che è il pensiero mistico dell'ebraismo, ma fa una selezione. Però per l'ebraismo è fortissimo, fortissimo il tema della Shekinah, quindi della presenza di Dio di natura femminile.
Sì.
Questo al di là del fatto che possiamo chiaramente dedurre che la presenza femminile la presenza di Dio femminile, quindi la Shekinah, a essere madre del cosmo, laddove si parte chiaramente da una spinta di tipo maschile che si trasforma in una presenza femminile, questo tema è fortissimo, sia a questo livello, sia a livello di pensare che chiaramente la divinità racchiude entrambe le metà, racchiude entrambe le caratteristiche, fra virgolette, magiche. Cioè, ha una divinità attiva, irradiante la sua luce, che è il Dio, appunto, propriamente detto, dell'ebraismo, corrisponde però anche una natura passiva, una natura ricettiva, compenetrante tutta la natura, che appunto ricevendo quella luce
esprime,
la rimanifesta e la esprime. Per cui abbiamo già così, direi, un'idea di un ebraismo un po' diverso,
sì,
da quello che viene normalmente passato.
Venduto.
E comunque anche nello stesso cristianesimo ci sono tante tematiche che parlano di parità, almeno originaria, cioè almeno nella mente di Dio. Poi come questa differenziazione dei generi si esprime successivamente nelle norme sociali acquisite dai vari gruppi che hanno abbracciato la fede prima ebraica e poi cristiana, questo è
un altro paio
di maniche.
Infatti anche Adamo nella sua creazione è androgeno. Quando Dio crea Adamo, lo crea come a sua immagine e somiglianza.
Quindi androgeno.
E Lilith, che non ne possiamo più di sentir ripetere, la prima donna! No, bambini miei carissimi, no. Non è la prima donna,
essendo
Lilith
creata identica ad Adamo.
Anche essa è androgena.
Esatto. Poi quello che viene proposto può essere eventualmente una differenza di
ruoli sociali,
esatto, che appunto Lilith rifiuta perché dice: ma io sono stata creata uguale a te, cioè perché dovrei...
In che senso?
Nope. Nope. Assolutamente no. Mentre invece la vera e propria separazione di generi avviene per l'essere umano nel momento in cui da Adamo si trae la costola.
Assolutamente, quindi dividiamo fisicamente il maschile di Adamo e il femminile in Eva.
Viene simboleggiata con una costola perché, come spiega Tommaso d'Aquino,
sì,
è una metafora simbolica per far capire che la donna sta al pari dell'uomo.
Sta al fianco dell'uomo. Infatti Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino, dice proprio: la donna non è tratta dalla testa dell'uomo per comandarla, né dai piedi per essere sottomessa. Quindi anche questa scemenza, perdonate proprio il termine così, del la donna deve essere sottomessa, non ha senso nella fede cristiana.
E vabbè, si simboleggia appunto come costola per questa ragione, ma con il trarre la costola si traggono quelli che sono i caratteri femminili,
i ruoli femminili
e li si separa in pratica in un'altra entità. Però vorrei sfatare un mito su questo discorso dei generi come qualcosa di eterno per quanto riguarda l'ebraismo, perché ci sono molti racconti, alcuni popolari, quindi proprio diciamo dal carattere più basso,
mm-hmm,
alcuni invece che fanno parte invece dell'esegesi di alcuni testi, e quindi diciamo diffusi, redatti dai rabbini, che vedono una ricongiunzione di Eva e Adamo alla fine dei tempi. Cioè quando Adamo muore, viene, per esempio c'è una leggenda che vuole che venga seppellito in questa grotta in un sonno eterno, e alla fine dei tempi si risveglierà congiungendosi con Eva. Quindi stiamo parlando in realtà di un risveglio dell'anima attraverso la ricongiunzione dei due generi. È una cosa molto, direi...
alta.
Alta, esatto.
Anche perché in molte filosofie si parla di un ricongiungimento, di un assorbimento dell'altro genere per tendere a un divino perfetto. Solo assimilando il diverso all'interno di se stesso, in questo caso un diverso dal punto di vista sessuale, perché parliamo di un diverso genere, si riuscirà a raggiungere quella perfezione divina che è propria dell'androgeno.
Sì, sostanzialmente sì, direi che parliamo di questo nella maggior parte dei casi in cui si parla di androgenia. D'altra parte non ci deve particolarmente stupire questa cosa, perché anche solo se guardiamo la tradizione magico occidentale troviamo nell'alchimia il rebis. Il rebis non è altro che una figura con due teste, due o quattro braccia e due o quattro gambe, con una testa di donna, anzi con una testa di regina, una testa di re, metà corpo femminile, metà corpo maschile. Cioè, e non si parla in questo caso di niente più appunto che della necessità di ricongiungere ruoli, tematiche, caratteri, attitudini maschili e femminili nello stesso corpo, perché fondamentalmente l'anima non ha sesso o li ha entrambe.
Bam bam bam!
E questa cosa per gli alchimisti aveva una certa importanza, al punto, sì, che il rebis è diventato uno degli emblemi del coronamento della grande opera.
Assolutamente. Abbiamo comunque anche esempi nel pitagorismo, nel neopitagorismo, nel neoplatonesimo, nel platonesimo. Insomma, non è che questo concetto dell'androgino è poppato fuori modernamente, come molti credono e spesso leggo in giro, che prima non si è mai visto questo concetto di androgenia. In realtà l'assimilare i due generi in un unico è un concetto vecchio come il mondo.
Vatti a vedere le statue fighissime di Ermafrodito, poi ne riparliamo.
Sfigato.
Sì, quindi c'è tantissima questa tematica, c'è tantissimo, anche vorrei ribattere su questo, la tematica proprio dell'androgeno primigenio, che proprio in virtù di questa sua caratteristica, proprio in virtù del fatto che congiunge e unisce tutte le forme di opposto, in modo quasi paradossale direi,
sì,
risulta la creatura che dà il via al primo moto di creazione.
O anche la creatura perfetta che si raggiunge congiungendo i due generi, quindi assimilando non solo il genere dal punto di vista sessuale, perché noi spesso pensiamo solo da quel punto di vista, ma si parla di un punto di vista più ampio, cioè anche tutti i ruoli di genere, la capacità di comprendere il diverso, la capacità di non solo comprenderlo ma viverlo e farlo nostro, ci rende completi come esseri dotati di un'anima. Tra l'altro mi vorrei ricollegare al podcast precedente sul travestitismo aggiungendo una nota interessante, ovvero che in alcune culture il travestitismo rituale veniva utilizzato proprio per integrare la parte del genere opposto, per cercare di tendere a un divino perfetto.
Sì, e anche perché vestire i panni in modo fisico aiuta a raggiungere una comprensione di qualcosa di ineffabile, perché è parte del trascendente.
Assolutamente.
Quindi se lo si inizia a mettere a terra con una serie di gestualità, una serie di ritualità, una serie di abbigliamenti anche, una serie di movenze e via discorrendo, si può comprendere almeno una parte di quello che c'è nel trascendente. Il resto è esperienza mistica.
Quindi... ovviamente. Ovviamente non vorrei che venisse frainteso questo podcast, che quindi basta che io per comprendere il maschile domani mi compro dei vestiti maschili, me li indosso e ho integrato il maschile.
Sì,
in
altrimenti
me.
Tutte le drag queen e tutti
drag
i drag king sarebbero
sono divini. Beh sì,
sono
divini.
Elvira è...
mamma mia, Queen. Anche quella che mostrava l'altro giorno, Giulio, di cui non ricordo il nome, un drag king bellissimo, mi sono innamorata, ma vabbè,
questo
è un altro paio
discorso.
Di maniche. Però se il, diciamo, essere un drag king o una drag queen trascende il semplice momento di spettacolo e diventa un momento mistico, quindi un tentativo di capire appieno la fisicità dell'altra persona.
Sì, tutto in realtà sta nel ritualizzare,
esatto,
quello che si sta facendo.
Sì.
E la ritualizzazione passa, per ovvie ragioni, attraverso non soltanto il desiderio di vestire i panni di qualcun altro, ma anche attraverso tutta una lunga serie di concezioni mistiche, idee filosofiche, azioni magiche e via discorrendo, cioè,
assolutamente.
Bisogna comunque creare uno stacco fra quella che è l'azione, diciamo, terrena,
l'azione anche mondana,
o l'azione mondana,
tutto sommato anche la drag queen o il drag king più credibili del mondo, quelli che dici no, tu sei una donna, no, tu sei un uomo, non puoi, no, non è concepibile altro. Se questa azione diventa solo un momento ludico, un momento di spettacolo, un momento mondano,
com'è nella maggior parte dei
ma
casi,
come anche giusto
giustamente
che sia, non ha ovviamente un valore mistico. No, lo sottolineo perché non vorrei che passasse un messaggio sbagliato per cui allora tutti i drag king o queen sono la perfezione o tutte le persone not binary sono la perfezione. No. Però già avere una concezione di non binarismo di genere, quindi non chiudersi in maschile e femminile, è già un passo verso qualcosa di più. È verso qualcosa di più elevato che va oltre la fisicità. Perché...
vorrei appuntare anche un'altra cosa, mica che poi veniamo tacciati di dire soltanto quelli della comunità LGBTQ+ possono fare magia, perché non vogliamo assolutamente cadere in questo. È chiaro che se una persona assolutamente non si sente di poter integrare aspetti o voler integrare aspetti di un altro genere, non è che non progredirà mai in un percorso magico o mistico. Quello che è importante è che in qualche modo si sforzi di comprendere quella che è, diciamola in modo brutto, l'altra metà dell'universo, sì, e di uscire da un'idea di universo costantemente binario, perché in ogni persona si ritrova qualcosa del suo genere opposto, così come in ogni idea si ritrova qualcosa del suo opposto, in ogni qualità, in ogni virtù c'è sempre qualcosa del suo opposto, ed è un po' questo il messaggio dell'androgeno,
esatto,
alla fine.
Meno male che ci sei tu, Emmet, che riesci a spiegare i miei concetti, come farei nella mia vita senza di te. Il punto è proprio questo: non possiamo chiuderci in una supremazia maschile, supremazia femminile o in un binarismo chiuso proprio in due binari sterili che non si toccano mai e non si avvicinano mai. Questo non ci permette di progredire nella nostra spiritualità.
La cosa molto triste che io vedo fare tantissimo nell'ambiente della spiritualità contemporanea è questa. Attribuire la nascita dell'universo, l'origine del mondo, tutte le cose buone a una dea madre che però ti dicono è anche maschile, allora è un androgino,
non è una dea madre, cioè, no.
Creando proprio questa falsa idea che il femminile racchiude entrambi, quando invece tutte le tradizioni magiche e mistiche hanno sempre riconosciuto l'esistenza di un terzo genere che li trascende entrambi,
sì,
a volte annullandoli, a volte invece
integrandoli,
da cui si origina il mondo. Anche l'induismo con Ardhana Rishvara, per esempio, fa la stessa cosa. Per cui, cioè, non trovo davvero giusto e corretto questo atteggiamento.
O altri che vedono solo un maschile, cioè solo il maschile generativo,
sì, sì, no,
perché il maschile è attivo. Cioè, questo giochetto di cercare di dare più valore a un genere rispetto all'altro. No, entrambi i generi hanno lo stesso valore, la stessa importanza.
La stessa importanza a caratteristiche opposte, che però solo integrando si ricostruiscono quell'interezza di significato che hanno i due poli.
Ma lo vediamo anche proprio per il creare un bambino. Solo l'unione del maschile col femminile è generativo. E
assolutamente.
Quando parliamo di generativo non pensiamo solo a fare un bambino, io ho fatto questo esempio, ma è una concezione più ampia.
Ma anche in realtà, buttiamola sui termini artistici, se io semplicemente mi ponessi nell'atteggiamento ricettivo del ricevere un'idea e non avessi mai un atteggiamento compenetrante e attivo nel metterla in pratica,
non servirebbe,
cioè,
a niente.
Esatto.
Cioè, è sempre un equilibrio tra maschile e femminile, anche dentro una sola persona. Come faceva l'esempio adesso Emmet, ricevere e mettere a terra. Ma se io ricevo e basta e poi resta lì nel mondo delle idee, bello, però Nisbal,
siamo stati assuefatti ad una separazione netta di generi laddove invece è irrealistico.
È anche stupido.
Perché ogni persona nella sua vita avrà alcuni atteggiamenti tipicamente femminili, altri atteggiamenti tipicamente maschili, in maggiore o minore quantità, con maggiore o minore frequenza e via discorrendo. Ed è anche per questo poi che nel primo podcast parlavamo della necessità di lasciare la possibilità a tutti di definire la propria natura.
Esatto. E ricordiamoci soprattutto che i ruoli di genere sono tipici della società, ma ogni società ha dei ruoli di genere differenti.
E riconosce a volte anche dei generi differenti.
Esatto, con questo ne abbiamo già parlato.
Mentre invece l'unico genere universale è lo stronzo, quello proprio.
Quello trascende.
Quello trascende. E vabbè, ho fatto anche oggi la mia battutaccia.
Brava Eme, brava.
Quindi direi che non ci manca niente.
No, abbiamo detto tutto.
Per chiudere il podcast.
Sì.
Allora, un po' di news. Ci trovate anche su TikTok.
Ebbene sì.
Non siamo lì a cazzeggiare.
No, non facciamo delle piccole tips informative. Ovviamente, per quanto uno possa informare in un massimo di 3 minuti, quindi sono proprio delle tips.
Però se volete seguirci anche lì, seguire le mie beach face
perché, che sono potentissime,
perché ho la beach face costante su TikTok, non ho capito perché. Ci trovate come nexus_arcanum, lo stesso
di Instagram.
Esatto.
Non abbiamo il nostro solito avatar, abbiamo messo un avatar più tiktokesco, che sono le due streghine, ma probabilmente presto torneremo al nostro classico teschio.
O forse no. Comunque sono facili da identificare,
sì,
perché una ha i capelli rosa e l'altra ha i capelli verdi.
Esatto.
Quindi sono a prova di babbo.
Ah, non cercate Nexus Arcanum tutto attaccato, che purtroppo ce l'hanno
rubato. E invece, niente.
Con l'underscore siamo noi.
poi ridurremo un pochino la nostra presenza su Facebook.
Sì.
Tristemente, qui lo possiamo dire cosa sta succedendo per esteso, perché tanto, cioè, ho già visto in pratica quando l'abbiamo pubblicato che il post che, di aggiornamento che abbiamo messo su Facebook, chiaramente siccome menzioni altri social, è stato abbattuto.
Esattamente.
Cosa sta succedendo? Che Facebook fa schifo.
Facebook ha cambiato l'algoritmo. E ha detto, adesso che c'è stato il lockdown e tutte queste cose, avete aperto un sacco di pagine, bene, e io vi sfotto l'algoritmo completamente, quindi pubblichi e ti mettono like le persone che ti seguono abituali, quindi i soliti fan più attivi che mettono like a tutte le pagine per ovvie ragioni, e allora io non ti faccio più vedere da nessuno.
Esatto, fra l'altro il tipo di programmazione che abbiamo avuto fino a circa un mese fa, adesso non va più bene, perché più post produciamo, più Facebook ci abbatte la visibilità. E quindi ci siamo veramente snervate.
E io mi vedo la gente che dice, ma scusa, ma che senso ha se postano tante cose perché è interessante, quindi me lo devi far vedere di più, me lo devi far vedere di meno. Raga, Facebook è diventato la... Io continuo a dirlo su TikTok, Facebook è ormai la tana del boomer.
Esatto.
E come boomer funziona anche il suo algoritmo.
Quindi abbiamo tutta una serie di problemi con l'algoritmo di Facebook.
Sì.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che siamo obbligatoriamente costretti a ridurre la quantità di post che pubblichiamo in pagina per conservare quel po' di visibilità che abbiamo.
E
Facebook non ci toglie.
Esatto. Soprattutto perché tante persone ci hanno contattato dicendoci, ma ragazze, non aggiornate più Facebook. E noi, ma veramente? E hanno scoperto che in realtà non gli arrivavamo più in home.
Esatto, mentre invece continueremo a restare iperattive su Instagram, dove continueremo a pubblicare un po' i video che pubblichiamo anche su TikTok,
sì,
un po' gli aggiornamenti del feed, un po' nelle stories continueremo a mettere magari foto di posti dove andiamo, foto di work in progress e altre cose di questo,
esatto,
tipo, la solita programmazione. Sicuramente nel tempo punteremo di più su Instagram e TikTok piuttosto che su Facebook, perché Facebook continueremo ad usarlo per agganciarci per lo più ai gruppi.
Esatto, anche se anche lì stiamo ragionando cosa fare, perché si stanno avendo dei problemi di visibilità anche i gruppi,
anche se un po' meno,
un po' meno, sì, però soprattutto con i link esterni alcuni gruppi danno problemi, perché l'algoritmo di Facebook probabilmente ha registrato come spam i link esterni, quindi non ti lasciano più pubblicare.
Ora, per tutta l'estate, il tempo che stiamo ricavando appunto da non dover più stare dietro così tanto alla programmazione di Facebook, che è uno sbatta e un mangiatempo pazzesco, lo utilizzeremo per produrre più contenuti, quindi più articoli sul blog, più video su YouTube, più podcast, più materiale informativo in generale.
Esatto.
Siccome non potremo più pubblicare tutti quei link esterni su Facebook, pena che la nostra visibilità viene azzerata allo zero assoluto, dovrete seguirci di più sul blog, quindi www.nexusarcanum.it, sul canale YouTube, vi consiglio di attivare la campanella così restate aggiornati, anche se magari poi vi arriva un video che non vi interessa, però
sì,
vedete che pubblichiamo, e sui podcast, se ci seguite su Anchor, se ci seguite su Spotify,
mettete il follow, almeno vi arrivano le novità. Purtroppo Facebook ci ha abbattuti così, ma non solo noi, in realtà è una cosa che sta facendo con tutte le piccole realtà, tutti i piccoli commercianti stanno venendo abbattuti come, non so,
le mosche,
sì,
in una torre da giornata estiva.
Ma stanno bene le mosche in una torre da giornata?
Non vengono
estiva.
Abbattute perché tu le vedi, ti danno fastidio, sono stronze, quindi le abbatti. È logico, tranquilla,
sì,
è tutto,
sì,
logico.
Sì, signor Spock, le dico di sì, non mi opporrei mai alla sua logica.
E quindi sì, siamo costretti a fare in questo modo.
Sì.
Per cui vi dobbiamo chiedere di seguirci
anche sugli altri,
esatto,
social.
Sicuramente Instagram e TikTok resteranno, Instagram soprattutto, i due social in cui pubblicheremo di più gli aggiornamenti appunto di questi canali di informazione.
Sì.
Quindi se avete un account Instagram, seguiteci, nexus-arcanum, se non lo avete createvelo, seguiteci.
Che createvelo, perché Instagram è sicuramente più bello di Facebook.
Sì.
Ormai è la tana del boomer.
Anche le offerte della settimana subiranno delle variazioni. Stiamo valutando come mettere in atto questa cosa. Sicuramente uno strumento che useremo di più è la newsletter. Quindi se non siete iscritti, www.nexusarcanum.it/newsletter.
Non sai più il nostro sito web?
/newsletter per andare ad iscrivervi alla newsletter. Non saremo mai invadenti.
No, non intendiamo diventare infestanti.
Però probabilmente manderò una newsletter a settimana con degli sconti dedicati, con delle informative sui corsi, le conferenze, il materiale di divulgazione che è uscito.
In poche parole Emmet vi sta dicendo: se non ci avete sbatta di seguire sui social, iscrivetevi alla newsletter che io a settimana vi mando tutte le informazioni.
Esatto, e se avete sbatta vi leggete la mail, e se non ci avete sbatta non la leggete. Quindi vabbè, sostanzialmente questo.
Ma soprattutto iscrivetevi, perché così avete gli sconti.
Esatto. Corsi e conferenze hanno anche una pagina dedicata sul sito web,
sì,
che è appunto Corsi e conferenze, che terremo aggiornata, quindi con tutte le informative relative al costo dei corsi, ai tempi di iscrizione, il programma e via discorrendo, ma continueremo ad aggiornare anche gli eventi su Facebook.
Sì.
E a proposito di conferenze...
Brava, ricordalo.
Se sarete nella zona di San Polo di Piave il 17 luglio per il Dark Fest, noi terremo una conferenza alle 21.30 proprio presso il Dark Fest.
Sì.
Abbiamo pubblicato la locandina su Facebook, quindi trovate lì tutte le informazioni. Comunque googolate San Polo di Piave, Castello Papalopoli, Jol, per avere un'idea della location strameravigliosa.
È una figata pazzesca. E visto che è un evento anche legato al mondo fantasy e al mondo nerd, noi non potevamo mancare di fare una conferenza sugli zombie.
Anche un po' per commemorare la morte di Romero,
che
è morto il 16
esatto.
luglio.
Esatto, e quindi ci sembrava azzeccatissimo parlare di zombie.
Chiaramente non potremo fare una trattazione infinita, perché ci daranno circa un'oretta.
Esatto.
Però vi... proporremo una revisione in qualche modo della cinematografia e dei film di Romero, che è un autore che amiamo tantissimo, in una chiave sociologica un pochino più alta, perché in realtà lo conosciamo come autore di film più o meno demenziali,
più o meno trash.
Più o meno trash. In realtà i suoi film nascondono un grande messaggio.
Esatto.
Legato in modo strettissimo alla tematica degli zombie, anche così come si esprime da E.T.
Quindi, in poche parole, se vi piacciono gli zombie, se vi piace Romero, venite a trovarci.
Se vi piace il fantasy, volete vedere un posto fico e salutarci, il Dark Fest fa per
esatto.
voi.
Esatto.
Gli organizzatori hanno già programmato... come si dice, l'evento su Facebook, trovate tutti i vari eventi che verranno fatti
anche
durante la festa.
Anche tutti gli aggiornamenti.
E tutti gli aggiornamenti, quindi se cercate Dark Fest Festival del Mistero e della Magia,
yes,
su Facebook trovate tutte le informazioni necessarie anche per raggiungere il castello Papadopoli.
Yes.
Detto
direi
questo,
che abbiamo detto tutto, che possiamo ringraziarli per averci seguito fino qua e anche aver seguito la parte in fondo
pipposa,
che è noiosa. E ci vediamo al prossimo podcast, o meglio, ci sentiamo al prossimo podcast.
Grazie e alla prossima.
Ciao.
Ciao.